Torniamo all'esposizione del libro dei Proverbi, ma questa mattina partiremo da due versetti che non si trovano nel libro dei Proverbi, ma si trovano nel libro dell'Ecclesiaste. La forma è sempre la stessa, è quella della letteratura sapienziale e quindi dei Proverbi, e l'autore, diciamo, è sempre lo stesso, è Salomone, ma partiamo da qua perché è un punto di collegamento. Quindi Ecclesiaste, che è il libro subito dopo Proverbi, capitolo 10, i versetti 18 e 19, dice così la parola del Signore: per la pigrizia sprofonda il soffitto, per la rilassatezza delle mani piove in casa. Il convito è fatto per gioire, il vino rende gaia la vita e il denaro risponde a tutto. Noi abbiamo lasciato le nostre riflessioni sul libro dei Proverbi parlando del lavoro del pigro, ovvero credo di avervi dato dei principi sani e buoni sulla relazione rinnovata che riguarda l'ordinamento creazionale del lavoro e della sua perversione più comune, che è quella della pigrizia. Dio ci ha creati per lavorare, un modo in cui noi disubbidiamo a Dio e non adempiamo la nostra chiamata e non viviamo nel modo in cui Dio ha stabilito, è quando noi non lavoriamo o lavoriamo male, lavoriamo con pigrizia. Chi però non è pigro lavora, e chi lavora in genere guadagna, e chi guadagna in genere accumula ricchezza. Quindi un argomento intimamente collegato al lavoro rappresenta un'altra delle relazioni significative che ciascun essere umano intrattiene, quella con il denaro. È una relazione, è una vera e propria relazione. Noi in molti aspetti della nostra esistenza veramente dipendiamo dal denaro. Forse non credo che ci sia un solo giorno in cui noi non facciamo uso del denaro. E la Bibbia ha molto da dire sul denaro, sul suo valore, sulla sua utilità, sui pericoli connessi all'uso del denaro, sul suo uso corretto. E ovviamente potremmo parlare veramente molto a lungo del denaro, cioè si potrebbe fare proprio una teologia biblica del denaro, non è questa la mia intenzione. Probabilmente predicherò due o massimo tre volte sul denaro, ma quello che voglio fare sono alcune considerazioni che sono sollecitate dal contenuto del libro dei Proverbi, che riguardano in particolar modo la ricchezza e la povertà, la generosità e l'avarizia. E vedete, quando parliamo di denaro si parla di questioni molto delicate. Non mi meraviglio che ci siano tante relazioni umane che a causa di questioni che hanno a che fare con il denaro si rovinano. Chiese a volte si sono sfasciate per questioni di denaro. E quindi quando si parla di denaro si parla di questioni che sono molto delicate, ma anche molto importanti. E se io vi dicessi, oggi voglio parlare quali sono i versetti che vi vengono in mente per primi quando parliamo di denaro, probabilmente la gran parte di voi si ricorderebbe di quello che è scritto in Prima Timoteo 6, versetti 9 e 10, dove l'Apostolo Paolo parla dell'amore per il denaro, che è radice di ogni sorta di mali. quelli che vogliono arricchire, dice Paolo a Timoteo, cadono in molte tentazioni, perché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali. E lo stesso autore, lo stesso scrittore agli Ebrei dice la stessa cosa, in Ebrei 13 al versetto 5, dice: la vostra condotta non sia guidata dalla filarguria, dall'amore per il denaro. E infatti il Nuovo Testamento dice con chiarezza che l'avarizia, l'avarizia è idolatria, e che l'avaro è un idolatra. Prima Corinzi 5:11, Efesini 5:5, sono testi che conosciamo molto bene. Quindi quando parliamo di denaro dobbiamo fare grande attenzione, abbiamo molte cose su cui riflettere. Quindi cominciamo a parlare del denaro. Come? La prima cosa che voglio dire è riguarda la natura del denaro. Il denaro è qualcosa di intrinsecamente cattivo? Ricordo che mia madre mi raccontava che una volta aveva un nonno molto anziano che verso la fine della sua vita aveva delle allucinazioni, probabilmente dovute all'arterosclerosi, e vedeva dei soldi intorno a lui. Probabilmente era una persona, immagino, no? In genere le visioni che si hanno sono un po' una proiezione di quello che c'è dentro la mente, no? Vedeva dei soldi intorno a lui e diceva a mia madre, che era piccolina: portateli via questi diavolini, come se i soldi fossero dei diavoli, delle cose intrinsecamente malvagie. Allora, il denaro è qualcosa di cattivo? Se così fosse, dovremmo combattere con molti versi della Scrittura. Perché, per esempio, noi leggiamo di Dio che rese Abramo molto ricco. Abramo aveva grandi beni. E quando Abramo manda il suo servo Eliezer a cercare una moglie per suo figlio Isacco, lui dice: il Signore, quando arriva a casa di quello che sarà poi il suocero di Isacco, dice: il Signore ha reso il mio Signore molto ricco. Abramo era un uomo che aveva tanti servi, tante greggi, tanto denaro, era veramente molto ricco, ed Abramo era l'amico di Dio. Ora, se il denaro fosse qualcosa veramente di malvagio, noi non potremmo capire come Dio abbia benedetto, abbia dato così tante cose malvagie a un uomo che lui ama. Ma la stessa cosa la potremmo dire di Salomone, che non ha chiesto ricchezze ma ha chiesto sapienza, e Dio gli disse: io ti darò la sapienza che tu mi chiedi, e insieme a tutto questo ti darò anche una grande quantità di denaro. Quindi non solo questo, anche il nostro Signore Gesù, qualcuno dirà: beh sì, però Gesù era povero. Sì, Gesù sicuramente secondo i canoni del suo tempo non era assolutamente ricco, aveva bisogno dell'assistenza altrui per poter vivere, ma Gesù ha usato immagini che riguardano il denaro in modo positivo e santo, l'uso del denaro in modo positivo e santo, per esempio il pagamento del tributo a Cesare o della tassa del Tempio. Gesù ha usato immagini come parlando di grandi somme di denaro nella parabola dei talenti. Vi ricordate dell'uomo che ha ricevuto 10 talenti, una grandissima somma di denaro? Quindi parla, e se sapete bene qual è la storia, Gesù parla di uomini che hanno ricevuto grandi possibilità. Ovviamente i talenti possono essere paragonati a abilità, capacità, ma anche, perché no, anche denaro. E il libro dei Proverbi, a proposito della ricchezza e della povertà, dice che è Dio che fa gli uomini ricchi o poveri. Per esempio, il verso 2 del capitolo 22: il ricco e il povero si incontrano, il Signore li ha fatti tutti e due. Quindi questa è una cosa importante, ricordiamoci l'esistenza della povertà su questa terra rimarrà fino a quando il Signore non creerà nuovi cieli e nuova terra. Nel libro del Deuteronomio è scritto: non mancheranno mai i poveri nel paese, è scritto in Deuteronomio 15:11, e Gesù, vi ricordate cosa disse? I poveri li avete sempre con voi. Quindi la povertà non si può abolire, chiusa parentesi. Inoltre, noi abbiamo molti esempi di uomini che sono stati ricchi e santi. E questa è una cosa importante, perché è verissimo quello Gesù ha detto, che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. Però sono esistiti uomini che sono stati ricchi e santi. Beh, per esempio mi viene in mente Barzillai, il Galadita, che assistette con i suoi beni Davide e i suoi soldati. Mi viene in mente Boaz, quello che diventò il marito di Ruth, era un uomo molto ricco ed era un uomo santo. Mi viene in mente Giobbe, che era il più grande di tutti quanti gli orientali. E nel Nuovo Testamento, possiamo pensare, a Cornelio, che era un uomo che faceva molte elemosine, aveva una disponibilità di denaro e che l'utilizzava per il bene. Lidia, che era una commerciante, che quando vide Paolo lo ospitò a casa. Insomma, il denaro di per sé non è intrinsecamente cattivo. Ma c'è un'altra domanda, prima che andiamo avanti, alla quale bisogna rispondere, ed è questa: ma la scelta della povertà è virtuosa? Cioè, se va bene, il denaro non è intrinsecamente cattivo, però se io scelgo di vivere una vita nella povertà, scelgo di vivere una vita più virtuosa, è vero? Questo è quello che dice la Scrittura? La Scrittura non fornisce nemmeno lontanamente l'idea dell'eccellenza morale della scelta di una vita di povertà. Anzi, una delle grandi piaghe della Chiesa cristiana di tutti i tempi è stata la concezione che il lavoro fosse un male necessario dell'uomo e che il lavoro in realtà serve per sopravvivere, ma ci distrae dalle cose che sono più importanti, che la vita ideale è la vita contemplativa, è la vita di preghiera, è la vita del chiostro, del monastero, e che quindi lavorare sì è necessario, ma il lavoro è qualcosa che devono fare quei poveri disgraziati che sono più in basso nella scala sociale, per mantenere i ricchi e i potenti affinché si facciano i nobili, affinché vivano in modo splendido, e magari perfino gli ordini monastici mendicanti, no? I domenicani e i francescani nel XIII-XIV secolo era la piaga. Infatti uno dei primi riformatori, John Wycliffe, in Inghilterra si scagliò contro questi frati mendicanti che andavano in giro chiedendo l'elemosina per poter vivere, con la scusa che siccome erano poveri avevano bisogno dell'aiuto del popolo per fame. E loro, mentre loro si dedicavano alla vita contemplativa e alla preghiera. No, la vita della scelta della povertà non è affatto virtuosa, perché, come abbiamo visto, il lavoro, che è il mezzo per il quale noi possiamo guadagnare e quindi anche accumulare, è la volontà di Dio. è la volontà di Dio. Dio vuole che noi viviamo al massimo delle nostre possibilità. La Scrittura non ci insegna assolutamente che la scelta della povertà è una scelta virtuosa. Se vi ricordate, in un'occasione Gesù disse a un uomo: vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e così avrai un tesoro nei cieli e poi seguimi. Ma lo disse a quel giovane ricco che aveva fatto del denaro il proprio idolo, non lo impose come standard a tutti quanti i suoi discepoli. Questa è una cosa importante: se il denaro è un idolo, allora è giusto mettere alla prova le persone, ma non è questo quello che il Signore richiede ai suoi. La terza cosa a proposito della bontà del denaro è questa: la rinuncia alla proprietà privata è virtuosa. Cioè, noi dovremmo pensare che il miglior modo di vivere è una sorta di livellamento assoluto della ricchezza personale, una redistribuzione radicale di tutta la proprietà, una specie di utopia comunista. Qualcuno dice: questo è quello che ha insegnato il cristianesimo, perché la Chiesa di Gerusalemme, subito dopo la Pentecoste, vi ricordate cosa fece? Prese i beni, tutti presero i loro beni, li vendettero, li misero in comune. È scritto chiaramente questo in Atti al capitolo 2, versetti 44 e 45. È importante che leggiamo questo passo. Stiamo parlando di denaro. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà, i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E allora qualcuno dice: beh, questo è quello che ha fatto la Chiesa apostolica, la Chiesa all'indomani della Pentecoste, questo è quello che dovremmo aspirare anche noi. La proprietà privata, personale, il fatto che ci siano alcuni nella Chiesa che siano più ricchi di altri non è una cosa giusta. O alcuni dicono: il fatto che ci siano nel mondo alcuni che sono più ricchi di altri non è una cosa giusta. Ma questo, se leggiamo tutto quanto il Nuovo Testamento, non è sostenibile. Prima di tutto comprendiamo che fu qualcosa di assolutamente volontario, che non furono gli apostoli ad imporlo e che quindi non era stato un insegnamento di Gesù. E poi soprattutto non è qualcosa che è di normativo per tutti i tempi, perché la Chiesa di Gerusalemme purtroppo dovette in seguito combattere con le conseguenze pratiche di quella scelta. La Chiesa di Gerusalemme, anche a causa di questo, cadde in una sorta di povertà, tant'è vero che gli apostoli dovettero fare delle collette per aiutare i fratelli di Gerusalemme. Quella fu una scelta fatta sull'onda dell'entusiasmo, sicuramente generosa, ma che non poteva essere, che era temporanea, non era sostenibile, e infatti fu abbandonata. Noi non vediamo nelle chiese che sono state fondate nel mondo dagli apostoli che venne praticata la scelta del mettere in comune i beni. Quindi io ho concluso con questo primo punto: Dio ha donato delle ricchezze ai suoi eletti, la povertà non è intrinsecamente virtuosa, la rinuncia alla proprietà privata non è comandata come uno standard per tutti quanti i cristiani, quindi il denaro non è intrinsecamente cattivo. Non so se c'è ancora qualcuno tra di noi che pensa che possedere molti mezzi sia indesiderabile o addirittura peccaminoso. Ma se qualcuno tra di noi, o magari tra quelli che ci ascoltano, dovesse pensare che avere tante ricchezze è peccaminoso, nel rispetto della vostra coscienza, diciamo, liberatevene, magari passando a salutare il fratello Franco dopo il culto. No. Non è peccaminoso, però è pericoloso. E sarebbe ingiusto da parte mia continuare questa predicazione se non vi mettessi in guardia sui pericoli del denaro. I pericoli del denaro. Infatti l'insegnamento della Scrittura non finisce qua, è proprio Proverbi, ci insegna e ci avverte che sui pericoli che corrono coloro che possiedono molte ricchezze in questo mondo. E ricordatevi, essere poveri o essere ricchi è una cosa profondamente relativa. Molti di noi probabilmente non si definirebbero ricchi, no? Però se ci mettiamo a confronto con gran parte della popolazione mondiale, noi siamo molto ricchi. Perciò facciamo attenzione, queste sono cose di cui non sono le tentazioni dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sono le nostre tentazioni, sono le nostre tentazioni. E la prima cosa che ci dice il libro dei Proverbi è che la ricchezza, il denaro, è una risorsa che è solo temporanea, aleatoria, incerta. Per esempio, Proverbi 27-24, questo è qualcosa che dovete segnarvi. Proverbi 27-24. Le ricchezze non durano sempre e neanche una corona dura di epoca in epoca. Le ricchezze non durano sempre. Cosa significa questo? Significa che il denaro, i beni sono profondamente passeggeri, sono cose di questo mondo. Le ricchezze sono solo per un tempo. Perché o noi ne godiamo per poco tempo perché moriamo, oppure loro ci lasciano prima che noi moriamo. Cioè, non è il primo che aveva, di cui veniamo a conoscenza, che aveva grandi beni e che da un giorno all'altro ha perso tutto. Le ricchezze non durano per sempre. Nel libro dell'Ecclesiaste si parla di questo male grande, dice l'Ecclesiaste, che ho visto sulla terra. C'è un male grave, Ecclesiaste 5:13, c'è un male grave che ho visto sotto il sole, le ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Cioè, magari noi pure possiamo pensare accumulo, poi i miei figli ne godranno. Ma chi te l'ha detto che i tuoi figli ne godranno? Non è detto che sia così. Le ricchezze sono dei beni assolutamente aleatori. Dice l'Apostolo Paolo che noi dobbiamo avere lo sguardo intento non alle cose che si vedono, perché quelle sono solo per un tempo, ma a quelle che non si vedono. Quindi qual è il pericolo che è insito alle ricchezze? È quello di porre la nostra fiducia su ciò che non sarà altro che fonte di delusione. Proverbi 23, versetto 3, non desiderare, scusate, 4, non ti affannare per diventare ricco, smetti di applicarvi la tua intelligenza. Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Perché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola via nel cielo. Quindi, ancora un altro versetto importante, il versetto 11, i beni del ricco sono la sua roccaforte, 18:11, i beni del ricco sono la sua roccaforte, sono come un'alta muraglia. Nella sua immaginazione, però, i beni del ricco sono la sua forza. Nella sua immaginazione, però. Quindi le ricchezze, prima di tutto, sono ingannatrici.
Se noi ci poniamo fiducia in quello che è nostro, la nostra conoscenza, la nostra cultura, il nostro denaro, le nostre cose, saremo sicuramente delusi, prima o poi, in un modo o in un altro. Inoltre, dice il libro dei Proverbi, che chi possiede queste ricchezze tende a insuperbire. Infatti, guardate cosa dice Proverbi 10:15. I beni del ricco sono la sua fortezza, la rovina dei poveri è la loro povertà. 18:23, stessa cosa. Il povero parla supplicando, il ricco risponde con durezza. È aspro, è superbo, non ho bisogno di niente. 28:11, che non abbiamo letto. Il ricco si ritiene saggio, mentre il povero, che è intelligente, lo scruta. Il ricco, solo perché è ricco, pensa di essere saggio. Perché? In genere, presto o tardi, chi ha dei beni tende a ritenere che il benessere di cui gode è il frutto delle proprie fatiche. Sì, io mi sono fatto in quattro, io ho lavorato, io sono stato intelligente, io ho saputo sfruttare la situazione. E che in qualche modo la ricchezza è la giusta retribuzione del proprio impegno, della propria diligenza, della propria vita austera. Cioè, si diventa ricchi non soltanto lavorando tanto, si diventa ricchi anche come? Risparmiando tanto. E quindi non basta avere tante entrate, bisogna ridurre le uscite. Quindi io sono diventato ricco, ma sono diventato ricco non solo perché ho lavorato, sono diventato ricco perché ho saputo risparmiare. Non ho fatto le belle vacanze, non sono andato a spendere i soldi in cose o in abiti, eccetera. Quindi che cosa succede? Succede che la persona che ha una certa quantità di denaro tende a insuperbire e si dimentica una grandissima lezione che vorrei che teneste in considerazione. Deuteronomio capitolo 8, versi 17 e 18. E qui era proprio esattamente questo quello che diceva il Signore. Potete leggerlo o rileggere questo passo, a cominciare dal versetto 11, quando dice: guardati da dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti. Ma se poi arrivate al versetto 17, dice: guardati dunque dal dire in cuor tuo: è la mia forza, è la potenza della mia mano che mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Voglio dire, quello che Dio sta dicendo, sì, hai lavorato, ma ricordati che se non fosse stato per il Signore, tu queste ricchezze non le avresti avute. Perciò non appoggiarti su di te, anzi è nota l'arroganza di molti che sono ricchi, è insopportabile. Dice Giacomo: i ricchi sono quelli che vi fanno delle angherie, no? In Giacomo 2:6, i ricchi sono di due tipi. Ci sono due tipi di persone ricche. Un primo tipo di persona ricca è quella che ha tanto denaro. Un altro tipo di persona ricca è una persona che non ha molto denaro, però è una persona che è stata generosa nella sua vita. Immaginatevi queste due persone che hanno lavorato per tutta la vita, faticato. Però la prima persona ha lavorato duramente, molto tempo, pur avendo figli, parenti, però ha pensato ad accumulare e a rimpinguare il proprio conto in banca. Questa persona è ricca. Poi però pensate a un'altra persona che ha ugualmente lavorato per tutta la vita, però ha rinunciato ad accumulare per sé. Magari è arrivata alla pensione e ha una pensione che gli permette di vivere modestamente, dignitosamente, però non ha alcun risparmio. Perché? Perché tutti i suoi soldi li ha, che non gli servivano per vivere, li ha utilizzati per aiutare i suoi figli nei momenti di bisogno, magari ad acquistare una casa. E magari non ha mai tralasciato di contribuire generosamente ai bisogni della Chiesa, con la decima, e per il bene del prossimo e per l'evangelizzazione del mondo. Anche questa persona è ricca. La sua ricchezza non è nel suo conto in banca, ma la sua ricchezza è nel cielo, perché è una persona generosa, che ha usato bene il suo denaro e l'ha messo lì dove nessuno glielo potrà togliere. Credo che sia questo quello che ha detto Gesù quando ci ha detto: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Cioè, mentre avete delle possibilità su questa terra, non le accumulate per voi, fate del bene, aiutate le persone. Alla fine della vostra vita non avrete i milioni sul conto corrente, non lascerete un'eredità straordinaria, ma lascerete persone che, se sono come dovrebbero essere, grate e riconoscenti, diranno: mio papà, mia madre, i miei genitori sono stati generosi. Le chiese diranno: è stato un uomo, è stata una donna generosa. L'ultima cosa che voglio dire questa mattina è questa: che chi è avido di denaro è un idolatra. Pleonexia viene tradotto nel Nuovo Testamento, è una parola del Nuovo Testamento che viene tradotto avidità. In Efesini 4:19 dice proprio così, dice 4:19, ecco: essi, avendo perduto, parla dei pagani, hanno perduto ogni sentimento e si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Questo avidità insaziabile, questo desiderio di avere di più. Nel libro dei Proverbi questa avidità insaziabile è rappresentata dalle sanguisughe, che sono quelle che dicono sempre: dammi, 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 e non sono capaci mai di dare, dare. E questa avidità, dice la scrittura, che è idolatria in Colossesi 3:5, l'avaro è quindi un idolatra, così è scritto in Efesini 5:5, sappiatelo bene: nessun fornicatore o impuro o avaro, chissà perché i peccati sessuali vengono messi accanto all'avarizia, perché è la stessa radice, è la stessa radice. Sappiatelo bene che nessun fornicatore o impure o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Dio, nel regno di Cristo e di Dio. Quindi l'avaro è un idolatra e l'idolatria è il primo e il più grave dei peccati. Non dimenticatelo mai. È il più radicale dei peccati, è il più abominevole agli occhi di Dio, è adulterio spirituale, è tradimento, è follia. Quando leggiamo dei profeti di Baal che gridavano e pregavano e si tagliavano, noi ridiamo, diciamo: quelli sono idolatri. Quando guardiamo ai nostri concittadini che vanno dietro a levare nella settimana santa o in qualunque altra situazione, diciamo: ma questa gente è proprio folle. Dov'è che Dio ha mai chiesto una cosa del genere? Dov'è questa devozione a Maria, ai santi, all'arcangelo Michele che viene comandata nella scrittura? Dov'è? Anzi, Dio dice che adorerai il Signore, il Dio tuo, e solo a Lui renderai il culto. È passato Natale, adesso ci si sta preparando per Pasqua. Andate a Enna, a Caltanissetta, a San Cataldo, sono già tutti quanti in movimento perché c'è la grande manifestazione. Tutta questa cosa è una follia, ma è una follia anche adorare e appoggiarsi sul denaro, sulle ricchezze di questo mondo. Purtroppo il cattolicesimo romano ha insegnato agli uomini che si può essere buoni a Natale, a Pasqua, generosi a Natale, a Pasqua, e poi ci si può dimenticare di esserlo tutti gli altri giorni dell'anno. No, il Signore dirà a tutti questi ipocriti religiosi: io non vi ho mai conosciuti, proprio come lo dirà agli atei e ai profani. Quindi l'avidità, l'amore per il denaro è idolatria, allo stesso modo in cui lo erano idolatri gli adoratori di Baal, allo stesso modo in cui lo sono quelli che vanno dietro alle statue nelle processioni. Attenzione, forse noi siamo stati liberati da quel genere di idolatria pagana, ma lo siamo nei confronti del denaro? Ho un paio di applicazioni veloci. Prima di tutto, una prima applicazione riguarda l'uso strumentale del Vangelo. È una cosa terribile il fatto che ci possono essere delle persone che usano male le cose migliori, e anche il Vangelo può essere usato male. Lutero, Martino Lutero, il riformatore del XVI secolo, combatté contro la cosiddetta teologia della gloria, teologia glorie del papato, che aveva prodotto una chiesa ricca, potente, dominante sui corpi e sulle anime degli uomini. Che cosa diceva questa teologia della gloria? Si poggiava sul trionfo di Cristo, sulla sua risurrezione, sul regno di Cristo, e diceva: Cristo regna e Cristo fa regnare la chiesa, e il Papa è il sovrano di questo regno di Cristo sulla terra, e quindi la Chiesa deve essere ricca, la Chiesa deve essere potente, la Chiesa deve essere dominante sui corpi, sulle anime degli uomini. E essere cristiani significa appoggiarsi sulle proprie risorse, come una lunga tradizione, la sapienza degli uomini, dei padri della Chiesa, la grandezza dei concili. Tutto è nostro, tutto è nostro. Noi siamo quelli che dominano. E Lutero comprese che questa idea della Chiesa che era attaccata alla teologia della gloria aveva prodotto una Chiesa corrotta. Perché quando si pensa che esistono soltanto le ricchezze e il trionfo e il potere, si tende a diventare corrotti. Il potere corrompe. E Lutero oppose a questa teologia della gloria la cosiddetta teologia crucis, cioè la teologia della croce. E Lutero diceva: noi dobbiamo seguire Cristo e conoscere Cristo nella sua umiliazione, nella sua debolezza. Vi ricordate quando qualcuno chiese a Gesù: Signore, mostraci il Padre e questo ci basta? Cosa avrebbe desiderato quel discepolo di Cristo?
che gli mostrasse la gloria di Dio, la potenza di Dio, la bellezza di Dio. Ma Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Quest'uomo nella sua debolezza, quest'uomo maltrattato, quest'uomo rifiutato, quest'uomo ucciso, quest'uomo calpestato, questo è Dio. Vuoi vedere Dio? Guarda Cristo. Cristo nella sua umiliazione, nella sua debolezza, nella sua sofferenza. Dov'è che vediamo Dio più che in ogni altro luogo su questa terra? Quando lo contempliamo alla croce di Cristo, è lì che Dio si manifesta, è lì che Dio si manifesta. Ricordiamocelo, fratelli, mentre ci accostiamo alla cena del Signore, perché con la cena del Signore Cristo ha voluto che con i nostri occhi noi guardassimo alla realtà del suo sacrificio. Quando Gesù ha detto ricordatevi di me, lo ha detto in quell'occasione istituendo la cena: ricordatevi del mio corpo spezzato, ricordatevi del mio sangue versato, ricordatevi di me. Quindi questa è la teologia della croce: il suo sacrificio, il suo corpo spezzato, il suo sangue versato, la sua morte vergognosa, quella che agli occhi del mondo appariva come la sconfitta. Ci dobbiamo ricordare di questo perché? Perché noi non dobbiamo mai appoggiarci sulle nostre opere, sulle nostre risorse, sulla nostra breve o lunga vita cristiana, sulla nostra conoscenza, sulla nostra moralità, sulla nostra rigidità o su qualunque altra cosa che sia nostra. Saranno le persone che rimarranno fuori dal cielo, quelle persone che si presentano dinanzi a Dio dicendo: Signore, io sono quello che, io sono quella che ha fatto e ha detto e ha fatto. Saranno quelli che andranno in cielo, coloro che, pentiti dei propri peccati, chiederanno misericordia a Dio: abbi pietà di me, che sono un peccatore. Quindi non appoggiamoci sulle nostre opere, sulle nostre risorse, ma solo sulla misericordia di Dio che è espressa nel dono del suo Figlio unigenito. Usa in modo strumentale il Vangelo chi celebra la risurrezione senza ricordarsi che essa viene dopo la morte, chi ricerca la gloria della ricchezza senza ricordarsi della miseria e della vergogna della morte. E poi c'è un tipo di predicazione che è solo nominalmente evangelica, che fa di Gesù una specie di distributore automatico di miracoli. Questo è anche un altro uso strumentale del Vangelo. Quelli che pensano il cosiddetto Vangelo della prosperità, che vi parlano delle ricchezze e dicono: ah, il Signore più hai fede, più ti benedice, più hai ricchezza. Più hai fede, più il Signore ti deve fare star bene. È come, insomma, un distributore automatico di miracoli. Tu gli metti la monetina, che è la tua fede, e esce fuori il miracolo. Gli metti la monetina, che è la tua decima, e esce fuori una grande ricchezza, perché il Signore moltiplica le ricchezze, o cose di questo genere. Assolutamente no. Secondo queste persone, chi ha più fede ha maggiore ricchezza, salute, fama, onore, gloria. Questa è un'altra perversione del vero Vangelo. È una rivisitazione moderna e evangelica della teologia della gloria della Chiesa medievale, e deve essere interamente rigettata. Ricordatevi, fratelli, noi crediamo nella teologia della croce. Noi crediamo che mentre siamo su questa terra siamo nella umiliazione, aspettiamo la gloria.
La godiamo nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, lo vediamo nella nostra chiesa, ma non siamo ancora giunti a regnare, come diceva l'apostolo Paolo ai Corinzi. Seconda cosa, c'è un'altra cosa importante che dobbiamo considerare parlando del lavoro e parlando della ricchezza. Qual è lo scopo per il quale Dio ha creato l'uomo? Dio ha creato l'uomo perché lo glorificasse, giusto? E noi quando glorifichiamo Dio? Noi glorifichiamo Dio quando viviamo al massimo delle nostre capacità, non al minimo, o no, e nemmeno a metà delle nostre capacità. E noi siamo stati creati per dominare il creato e dobbiamo impegnarci al massimo per promuovere il progresso tecnologico, il progresso scientifico, il progresso morale, il progresso culturale della parte di mondo nel quale noi viviamo. E se siamo dei cristiani, dobbiamo essere coinvolti nella battaglia contro il male e contro il peccato per distruggere le strutture e le mentalità malvagie e per costruire, edificare la Chiesa fino a quando il regno di Dio verrà con la gloria in questo mondo. Non c'è spazio tra i cristiani per la rassegnazione. Non c'è spazio tra i cristiani per la lamentela. Non c'è spazio tra i cristiani per un passivo fatalismo. Non c'è spazio tra i cristiani per cedere alla tentazione della fuga. Il posto dove vivo non mi piace, me ne vado in un luogo migliore. Questa è stata la mentalità di Lot. Lot ha visto che un luogo migliore stava davanti ai suoi occhi e se n'è andato verso Sodoma. La tentazione della fuga è uguale alla tentazione della lamentela, alla tentazione della rassegnazione, alla tentazione del fatalismo. I cristiani sono persone che trasformano i luoghi dove vivono. Sono persone che lasciano il segno. Se tu ti trovi in un posto e quando vai via di là non è cambiato nulla da dove ti sei trovato, non hai vissuto al massimo delle tue possibilità. Credi? I cristiani spesso sono causa di contese. Dovunque arrivava Paolo succedevano dei problemi, nelle sinagoghe, nelle città. Perché il Vangelo mina e distrugge le strutture idolatriche sulle quali si regge la società, sia esso nella famiglia. Perché Gesù ha detto che ci sarebbe stata guerra in famiglia quando sarebbe arrivato Cristo in quella famiglia? E cose di questo genere. Noi viviamo, dobbiamo vivere come agenti morali, siamo uomini e donne che sono animati da Dio e sono abitati da Dio. Dio è in voi, fratelli e sorelle. Dio è in voi. Ci dobbiamo credere quando siamo sul nostro posto di lavoro, quando siamo nel mondo, quando incontriamo le persone. Dio è in me, Dio è con me. E se Dio è con me, Dio è in me, se io vedo qualcosa che non va, Dio lo vuole cambiare. Come la cambierà? Attraverso di me. Attraverso di me. Viviamo nel mondo con questa consapevolezza. Ci sono ambienti evangelici poi in cui si tende a vivere una vita che è apparentemente dimessa, a non curare l'aspetto fisico esteriore, a dipendere da agenzie esterne, facendo il minimo indispensabile. L'importante è sopravvivere. L'importante è arrivare a fine mese. No. La dignità del cristiano si vede anche in questo campo. La dignità del cristiano si vede nel fatto che un uomo o una donna che si impegna al massimo in tutto quello che fa. Questo è contrario al pauperismo cattolico e anche al pauperismo evangelico. E infine, ed ho concluso, tutto questo che ho detto questa mattina è contro qualunque forma di avidità, che è il peccato dal quale questa mattina dobbiamo esaminarci e contro il quale dobbiamo pregare e chiedere a Dio che ci liberi e che ci aiuti. Cosa c'è di più odioso di una persona che è avida di denaro? Avete mai conosciuto qualcuno che vi sembra che tutto quello che fa lo faccia per guadagnare il massimo, per avere il meglio, per sfruttare ogni situazione e ottenere il massimo profitto possibile da ogni situazione? E se ne avete conosciuto qualcuno, sapete una cosa sola, che queste persone si rendono odiose. C'è un proverbio, ed è l'ultimo versetto del libro dei Proverbi che leggerò, che è molto interessante. Proverbi 11:26 dice così: chi fa incetta di grano è maledetto dal popolo, ma la benedizione è sul capo di chi lo vende. Avevate mai notato questo verso? Interessante. Chi fa incetta di grano? Non so per quale ragione, ma grano e grana, o comunque, insomma, e in genere è sempre un sinonimo anche di denaro, ma comunque sia, non riguarda soltanto denaro, il denaro, ma riguarda tutto. Questa avidità di accumulare, di fare l'assopigliatutto. Chi fa incetta, chi raccoglie, chi accumula per sé, è maledetto dal popolo, si rende antipatico, perché chiunque si mostra egoista e non si cura dei bisogni altrui è assolutamente da disprezzare. E si può essere avidi di denaro, si può essere avidi di conoscenza, si può essere avidi di onore, si può essere avidi di potere, si può essere avidi di qualunque cosa. Ma l'esatto contrario è tutto ciò che è la generosità. Giuseppe in Egitto ha fatto incetta di grano quando ci sono state le annate abbondanti, ma poi quando lo ha venduto e lo ha distribuito, quando si diceva andate da Giuseppe, la gente non poteva fare altro che benedirlo. E Giuseppe è l'esempio, è una bellissima figura di Cristo, no? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. È uno dei più bei versi della Scrittura, soprattutto nel Nuovo Testamento, che ci parla della natura e della bellezza di Cristo. È il versetto 9 della seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 8, seconda Corinzi 8:9. Voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero, affinché voi, mediante la sua povertà, poteste diventare ricchi. Voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero, affinché mediante la sua povertà
voi poteste diventare ricchi. Che il Signore ci aiuti a contemplare questo amore che supera ogni comprensione, ad accettare i suoi buoni doni, anche della ricchezza, ma a non cadere nelle tentazioni e nei pericoli e nei lacci che il denaro ci pone dinanzi. Chiniamo il capo, fratelli, preghiamo. Signore, queste cose possiamo dire di averle sempre sapute, ma soprattutto molti tra noi che ti servono da tanto tempo. Ma quanto ci fa bene riascoltarle e quanto è utile per noi esaminarci anche adesso, mentre stiamo per accostarci alla cena del Signore, per vedere se in noi c'è il medesimo sentimento che è stato in Cristo Gesù. Liberaci, o Signore, da qualunque cattivo sentimento e liberaci da qualunque tentazione legata al possesso o al desiderio o all'amore del denaro, e concedici, o Signore, di avere in noi lo stesso sentimento del nostro Signore Gesù Cristo, quello della generosità, per non essere antipatici e maledetti dal popolo come persone che accumulano e desiderano, ma come persone che onorano e amano e donano. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.